Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti e Russia si incontrano a Riyadh. Le due delegazioni cercano un riavvicinamento e discutono dell'Ucraina senza Kiev e senza Bruxelles. L'incontro è il primo di questo tipo dallo scoppio della guerra. Medio Oriente verso la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Hamas accetta di liberare tutti gli ostaggi ancora in vita questo sabato, mentre Israele decide di inviare una delegazione per i colloqui della seconda fase, ma mancano i presupposti per una vera pace. La Germania e la censura contro i pro-Palestina. Vietato un talk della relatrice ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese, mentre un provvedimento vieta l'utilizzo dell'arabo nelle manifestazioni. Il dramma degli sfollati nella Repubblica Democratica del Congo. Mentre il conflitto si aggrava, la popolazione continua a scappare. Spagna, nella commissione d'inchiesta sugli attentati delle Ramblas di Barcellona del 2017, emerge con sempre più forza la teoria del coinvolgimento dei servizi segreti spagnoli. Rubrica sportiva. Lo sport come strumento geopolitico. Il Ruanda potrebbe ospitare il Gran Premio di Formula 1. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora andando subito a Riyadh, in Arabia Saudita. Oggi qui si sono incontrate le delegazioni di Stati Uniti e Russia per dare il via ai negoziati sull'Ucraina. È stato il primo incontro di questo genere dall'inizio dell'invasione russa, che tra meno di una settimana entrerà nel suo quarto anno. Al tavolo non sono stati invitati né delegati del governo ucraino né rappresentanti dell'Unione Europea. L'incontro ha di fatto rotto l'isolamento della Russia, che era stato deciso dagli stati occidentali dopo l'inizio della guerra. Partiamo però dai contenuti dell'incontro e siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, per quanto riguarda i contenuti, entrambe le parti, russi e americani, hanno sottolineato l'esito più che positivo delle quattro ore di incontro. Ha detto Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense: lavoreremo per la pace in Ucraina e per esplorare le incredibili opportunità geopolitiche ed economiche che le relazioni con la Russia presentano. Ancora più forte la dichiarazione di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo: non ci siamo limitati ad ascoltare, ci siamo sentiti, ha detto Lavrov. Allora, le due parti hanno fissato un programma per uscire dallo scontro politico, diplomatico, economico di questi anni. Verranno anzitutto riprese normali relazioni diplomatiche. Oggi i due paesi funzionano con rappresentanze diplomatiche ridotte al minimo. Come secondo passo ci saranno consultazioni formali sull'Ucraina. La volontà, dicono gli Stati Uniti, è quella di arrivare alla fine permanente della guerra, anche se non è chiaro cosa questo significhi in termini di concessioni territoriali. Per esempio, gli americani si sono rifiutati di dire cosa succederà alla Crimea. Non è nemmeno chiaro come, se Ucraina e Europa parteciperanno ai negoziati. Rubio ha spiegato che tutti coloro che sono coinvolti nel conflitto devono essere d'accordo sull'esito finale, appunto, dei negoziati, ma questo appunto non vuol dire partecipare ai negoziati. La parte americana ha detto poi che il mantenimento della pace postbellica dovrà essere garantito dagli europei. La Russia però ha escluso qualsiasi dispiegamento di forze di peacekeeping europee in Ucraina. Una volta chiuso il capitolo appunto della guerra, i due paesi, Russia e Stati Uniti, esploreranno le straordinarie opportunità di cooperazione economica, come ha detto Marco Rubio.
Ecco, dicevamo appunto che è il primo incontro di questo tipo dall'inizio della guerra, insomma è molto significativo. Che interpretazione gli possiamo dare?
Ma allora, a me è venuto in mente uno che sia totalmente oscuro all'oscuro di quanto è successo a partire dal 24 febbraio 2022, cioè a partire dall'invasione russa dell'Ucraina. Allora, uno potrebbe davvero pensare, sì, c'è stato qualche momento difficile, qualche contrasto, ma niente di davvero serio. In effetti è impressionante il cambio di registro da parte americana. È impressionante come l'invasione sia scomparsa, come sia scomparsa la violazione dei confini di uno Stato sovrano, come siano scomparse migliaia di vittime. Va ricordato che mentre russi e americani si incontravano oggi, l'Ucraina veniva presa di mira da 176 attacchi droni che hanno fatto anche dei morti. Quindi, diciamo, l'incontro sicuramente conferma le peggiori previsioni per ucraini ed europei. L'Ucraina a questo punto è schiacciata dall'intesa russo-americana, non ha nessun margine di manovra. Zelensky continua a dire che lui dovrà partecipare al tavolo negoziale, ma appunto ormai è abbastanza chiaro che Trump è pronto a dare a Putin tutto quello che Putin vuole, e si tratta probabilmente di capire solo quanto del territorio di Kiev dovrà andare alla Russia. Non va meglio per gli europei, mentre infatti gli Stati Uniti pensano alle straordinarie opportunità economiche con la Russia, l'Europa sta per imporre un nuovo giro di sanzioni, senza contare che gli europei si trovano schiacciati tra Stati Uniti e Russia sulla questione delle truppe di peacekeeping da mandare in Ucraina, cioè Mosca non ne vuol sentir parlare. E poi appunto quello che sorprende è il cambio di registro, e questo cambio di registro ha un nome, cioè business, affari, soldi, interessi. È stato Kirill Dmitriev, che è a capo del fondo sovrano russo, che era presente all'incontro, a dire quello che tutti pensano, cioè le aziende americane hanno perso 300 miliardi di dollari dall'inizio del conflitto, sanzioni eccetera, ci sono affari da riprendere, Trump ha assolutamente bisogno che il prezzo dell'energia negli Stati Uniti non aumenti, i russi promettono approvvigionamenti e buoni prezzi, quindi l'invasione, la violazione del diritto internazionale, le migliaia di morti sono appunto per Washington un passato da liquidare rapidamente. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa, buon lavoro. Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente perché Israele, il governo israeliano ha deciso che invierà una delegazione per i colloqui per la seconda fase, mentre Hamas ha accettato di liberare tutti gli ostaggi ancora in vita, cioè sei ostaggi, questo sabato, come è stato richiesto da Israele in cambio di un maggiore ingresso di aiuti umanitari, mentre giovedì verranno rilasciati quattro ostaggi morti, e è stato comunicato, anche se non ancora in via del tutto ufficiale, che si tratta della, anche dei figli della famiglia Bibas, i bambini che erano stati rapiti nel kibbutz. Queste dichiarazioni, il fatto che Hamas abbia appunto accettato di liberare tutti gli ostaggi prima della fine della prima fase, che finisce appunto il 1 marzo, sembrano indicare quindi che si stia effettivamente andando verso questa seconda fase. Ne abbiamo parlato con Cristian Elia, giornalista esperto di Medio Oriente.
Partiamo da un presupposto. Già si parla di Israele che conferma di partecipare ai colloqui per negoziare la seconda fase. Tecnicamente la seconda fase sarebbe scattata automaticamente lì dove fossero state esaudite le richieste della prima, e sono state, diciamo, rispettate, al punto che, come accade sistematicamente, Israele ha cambiato all'ultimo minuto quello che era un accordo ormai che ha qualche settimana rispetto al numero degli ostaggi vivi, e Hamas ha accettato immediatamente, no? Però già sono diventati colloqui e non è più automatico. La sensazione è quella che si sta prendendo tempo da tutte e due parti, perché anche Hamas ha bisogno di riorganizzarsi e ha bisogno che entrino gli aiuti umanitari, però la sensazione è che non c'è un reale processo che trasformi un cessate il fuoco, una tregua, in un percorso negoziale, anche perché, come ha ribadito Netanyahu proprio in queste ore, noi ci rifacciamo alle dichiarazioni del presidente Trump, ci vuole una totale innovazione nell'approccio alla questione di Gaza. Quindi la sensazione è che il governo israeliano stia capendo fin dove può arrivare a seguire Trump in quella che poi ovviamente ovviamente non è certo un'idea di Trump, ma è la benedizione di Trump. Questo permette a Israele di tenere ancora dentro il governo tutti gli esponenti del movimento dei coloni, prendere tempo e capire fin dove si possa spingere questa visione. Quindi per me al momento non c'era nessun motivo logico per non andare alla seconda fase, ma che la seconda fase si dipani e poi la terza e così via, continuo a restare molto timoroso e scettico.
Anche perché, diciamo, da un punto di vista israeliano, se adesso questo sabato vengono rilasciati tutti gli ostaggi vivi, Hamas perde un po' anche il suo potere negoziale per andare avanti.
Sì, nell'ottica che il concetto a un certo punto sarà quello di dover implementare le fasi successive non solo parlando di evitare di sparare, per cui c'è già questo come enorme debolezza, cioè nel momento in cui la fase del cessate il fuoco si regge solo su un'assenza di attacco, manca tutto il resto, e tutto il resto è non solo l'aspetto legale, ma anche quello negoziale, perché addirittura una questione che era sul tavolo da ormai quasi un anno e mezzo, quindi l'ANP che si ponesse quasi a garante di una transizione riprendendo il potere Striscia di Gaza, che non è una questione che Hamas avrebbe accettato un anno e mezzo fa, ma sul quale invece aveva fatto delle aperture, è stata respinta immediatamente al mittente da parecchi esponenti dell'esecutivo e dei vertici militari che dicono non ci sarà nessun controllo dell'ANP. Quindi quello che manca completamente è l'orizzonte di dire sto negoziando con una parte che riconosco, che possa essere la peggiore del mondo dal mio punto di vista, ma la riconosco. È questo che manca. Quindi non vedo nel medio-lungo termine un'evoluzione positiva se non cambiano le cose, perché non c'è alcun approccio negoziale, c'è solo un approccio da scambio di prigionieri, no? Un po' sul registro dei conflitti del passato, ed è questo che mi rende scettico.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso apriamo una pagina Germania che però è collegata in qualche modo a Gaza, al Medio Oriente. Le autorità tedesche da tempo, l'abbiamo già raccontato più volte in Esteri, hanno fatto abbastanza di tutto per limitare e reprimere le manifestazioni pro-Palestina, e è successo ancora. Erano previsti oggi e domani a Berlino due incontri con la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, uno organizzato dall'università, previsto per domani, che è stato annullato, un altro per oggi che è stato prima spostato e che sta avvenendo ora in un altro luogo circondato dalla polizia. Lì per noi c'è il nostro Alessandro Ricci, l'abbiamo raggiunto al telefono poco fa.
Inizialmente doveva venire ad un talk della Freie Universität di Berlino e poi l'università ha cancellato questo talk su pressioni della polizia, del sindaco e della comunità ebraica di Berlino, che si erano lamentati con l'università. Era previsto anche un altro incontro organizzato dal partito di Varoufakis, che aveva affittato uno spazio per circa 400 persone. Oggi, giorno stesso del talk, il proprietario del locale, secondo quanto riportato da Varoufakis, avrebbe disdetto la prenotazione perché pressato dalla polizia di Berlino e da diversi politici che, secondo Varoufakis, l'avrebbero minacciato di chiudere la venue, se così la possiamo chiamare, per sempre. Quindi a quel punto Junge Welt, il quotidiano di sinistra, offre una stanza per l'albanese dove chiaramente entrano in operazione la metà, e a quel punto però arriva la polizia di Berlino che entra nei locali del quotidiano ed è tuttora presente sia all'interno della conferenza che si sta svolgendo, sia all'esterno con un buon dispiegamento di forze. Davanti alla sede della Junge Welt diverse persone che guardano all'interno, Francesca Albanese che sta parlando.
Le persone lì cosa hanno detto di questa situazione, che è abbastanza, insomma, la polizia dentro la sede di un giornale a controllare quello che dice un ospite è abbastanza paradossale.
Diciamo che dicono che sia abbastanza ridicolo quello che sta succedendo, che è una vergogna, però sembrano anche un po' rassegnate le persone in Germania, ossia sono state abituate a diverse censure. Peraltro questo è un talk organizzato anche dal gruppo Ebrei contro il genocidio, e quindi sono scioccati, sì, ma sono forse un po' abituati a quello che succede in Germania, che ormai da tanto tempo censura tutte le voci che parlano di Palestina, che vengano dagli Ebrei contro il genocidio, dal gruppo così chiamato, da altre voci. C'è una censura molto forte in Germania su questo piano. Sembra ormai che non sia più possibile parlare di Palestina.
E in questi giorni è anche passato un provvedimento che vieta l'utilizzo, sempre in Germania, di qualunque lingua che non sia l'inglese o il tedesco nelle manifestazioni pro-Palestina. Ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Il divieto a livello federale di cantare o scrivere slogan durante le manifestazioni di solidarietà con la popolazione palestinese in lingue diverse dal tedesco e dall'inglese. È già entrato in vigore, abbiamo visto a Berlino l'8 febbraio delle scene molto brutte di forze di polizia che caricavano manifestanti. Questo conferma che la Germania è uno degli stati dell'Unione Europea che ha represso dal 7 ottobre 23 maggiormente le proteste di solidarietà con la popolazione palestinese.
Vietare una lingua alle manifestazioni, diciamo, è abbastanza assurdo.
È assurdo e anche illegale. Allora, se la preoccupazione, mi pare evidente, sia quella che durante le manifestazioni per la Palestina vengano pronunciati slogan antisemiti, il che è deplorevole e il che è anche accaduto, non è che se tu vieti l'espressione di questi slogan in arabo ti risparmi dall'espressione di slogan in lingua tedesca o inglese che siano antisemiti. Quindi è un pregiudizio nei confronti dell'uso della lingua araba come lingua che in sé contiene espressioni minacciose o antisemite, e questo è discriminatorio.
In generale, diciamo che in la Germania particolarmente, però in generale un po' in tutta l'Europa, l'Occidente, le manifestazioni pro-Palestina sono state parecchio prese di mira nei paesi democratici.
Sì, noi abbiamo avuto anche degli esempi in Italia, Pisa in particolare, di cui tra un po' ricorre l'anniversario, e voglio ricordare che a Pisa un ordine di iniziare a manganellare in maniera così randomica provocò ricoveri in serie all'interno dei reparti pediatrici, per dire che era una manifestazione di studenti minorenni e che venne repressa con una forza eccessiva, ma è successo anche altrove in Italia, penso Napoli, penso Roma, penso Torino. È un po' la tendenza dell'Unione Europea, ed è paradossale ed è amaro, perché nel momento in cui negli ultimi 15 mesi è successo nella striscia di Gaza quello che Amnesty International ha definito un genocidio, non poter esprimere liberamente solidarietà a un popolo vittima di un genocidio è veramente crudele.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Congo, continua l'avanzata del gruppo armato M23. Le Nazioni Unite hanno denunciato casi di esecuzione di bambini nell'est del paese da parte del gruppo armato, e sono stati anche documentati casi di maltrattamenti, violenza sessuale, di genere, reclutamento forzato di minorenne. Con l'avanzata dei ribelli l'intera regione è sprofondata in una crisi umanitaria e di sicurezza, provocando l'esodo della popolazione. Luca Santoro ha intervistato Filippo Ungaro, portavoce dell'UNHCR.
Negli ultimissimi giorni sono arrivate in Burundi decine di migliaia di persone, tra le 10.000 e le 15.000 persone. Parliamo soprattutto di rifugiati, di persone che vengono dalla Repubblica Democratica del Congo, quindi sono congolesi, però ci troviamo anche di fronte a delle persone del Burundi di ritorno nel proprio paese. E arrivano dal posto di frontiera di Gatumba, che è nella parte, diciamo, confinante con il Sud Kivu, e la maggior parte passano da lì. Purtroppo siamo anche a conoscenza di fughe, di passaggi da valichi diciamo così, non ufficiali, utilizzando anche dei fiumi, e abbiamo diverse notizie anche di annegamenti. L'aspetto drammatico umanitario è che le condizioni nella Repubblica Democratica del Congo continuano a deteriorarsi. Le persone arrivano sfinite, stanche, con bisogni di qualsiasi tipo, soprattutto beni di prima necessità. Abbiamo notizie anche di situazioni piuttosto complicate, di persone che si stanno ammassando lungo la linea del confine, addirittura più di 10.000 persone che avrebbero trovato riparo in una scuola e che evidentemente hanno bisogno di essere trasferiti immediatamente in insediamenti più sicuri. Purtroppo questi centri sono vicini a loro volta al collasso, ospitano quattro volte di più della loro capacità, con anche delle tensioni fra gli arrivati, appunto per l'accesso soprattutto a questi beni di prima necessità. UNHCR è presente, sta facendo dei grandi sforzi sia da parte del Burundi che della Repubblica Democratica del Congo, ma la situazione appunto nella parte del congolese è molto difficile, è molto complicata per le questioni di sicurezza. Diciamo che ci si sta attrezzando anche nei paesi limitrofi di preparazione appunto a quello che sta avvenendo all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Diciamo che il numero delle persone in fuga dal Congo attraverso le frontiere è rimasto, diciamo, relativamente basso, ma c'è un gran numero di sfollati interni e una situazione di grave insicurezza, di grande instabilità, tantissima sofferenza, purtroppo nella quasi totale indifferenza dei media, soprattutto dell'attenzione occidentale, mettiamola così.
Adesso andiamo in Spagna, una commissione d'inchiesta sta indagando sugli attentati alla Ramblas di Barcellona del 2017 ed emerge con sempre più forza la teoria del coinvolgimento dei servizi spagnoli. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
L'attentato terroristico delle Ramblas colpì Barcellona in piena estate e con la città affollata di turisti il 17 agosto del 2017. Un furgone lanciato a tutta velocità sul viale pedonale travolse e uccise 13 persone. L'attacco, rivendicato dall'ISIS, è stato il secondo grande attentato islamista in Spagna dopo le bombe sui treni di Madrid nel 2004. Per l'attentato di Barcellona sono stati condannati tre giovani jihadisti di origine marocchina, gli unici sopravvissuti della cellula. Ma non tutte le incognite sull'attentato del 17 agosto sono state risolte ed è per questo che il Parlamento spagnolo ha varato una commissione d'inchiesta e lì è stato sentito come testimone Mohamed Ouli, uno dei terroristi che prepararono l'attentato, condannato a 53 anni di carcere.
Il CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam. Y permitieron que vinieran a comer a la cabeza.
I servizi segreti erano a conoscenza delle intenzioni dell'imam El Satti, il cervello dell'organizzazione, e gli hanno permesso di indottrinarci senza fare nulla per fermarlo, ha dichiarato Ouli. Le sue parole hanno ridato forza alla teoria sostenuta da alcuni ambienti indipendentisti catalani, secondo cui l'attentato fu un errore di calcolo dei servizi segreti spagnoli che volevano destabilizzare la Catalogna nel contesto del referendum indipendentista previsto per l'1 ottobre del 2017, e cioè appena un mese e mezzo dopo l'attentato. Il legame tra El Satti e i servizi segreti spagnoli è un punto centrale di questa ipotesi. Il predicatore infatti era stato un informatore dei servizi mentre si trovava in carcere per traffico di droga tra il 2010 e il 2014. Ma non è stato mai chiarito quando e come terminò il rapporto. A distanza di anni, le indagini ufficiali hanno lasciato alcune zone d'ombra che alimentano queste speculazioni. Non è mai stato completamente spiegato, infatti, perché le autorità spagnole non abbiano monitorato più attentamente El Satti e la sua cellula, e nemmeno perché non sia stato attivato immediatamente il protocollo antiterrorismo dopo l'esplosione accidentale del covo jihadista avvenuta la notte prima dell'attentato di Barcellona in un comune a pochi chilometri dalla capitale catalana. catalana e anche il libero accesso dei terroristi a ingenti quantità di materiali esplosivi senza destare sospetti è un elemento che pone molti interrogativi. Durante la sua testimonianza però Uli non ha portato nessuna prova del possibile collegamento tra i servizi segreti spagnoli e la cellula jihadista. A sostenere la tesi della cospirazione è soprattutto Uniti per la Catalogna, il partito dell'ex governatore Carles Puigdemont. Di fatto, nell'accordo di governo tra i socialisti di Pedro Sánchez e gli indipendentisti catalani c'è la declassificazione dei documenti riservati sull'attentato. Certo è che in quei mesi erano in corso differenti operazioni sotto copertura dello Stato spagnolo, come l'Operazione Catalunya, una serie di indagini sui leader indipendentisti svolte da un gruppo di poliziotti senza autorizzazione giudiziaria fin dal 2012, con l'obiettivo di screditare la leadership indipendentista, generare diffidenza nella società catalana e frenare il movimento separatista.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva. Prima di sentire Luca Parena, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una delle competizioni sportive più ricche che ci siano in uno dei paesi più poveri al mondo. Per quanto possa sembrare paradossale, l'idea c'è e si sta facendo strada. Il Ruanda è uno dei candidati a ospitare un Gran Premio di Formula 1 a partire dal 2027. Negli ultimi anni tanti circuiti storici, concentrati soprattutto in Europa, sono usciti dal calendario. L'obiettivo della Formula 1 è diventato raggiungere un pubblico sempre più globale, attrarre sempre più investimenti. Da qui il moltiplicarsi delle gare tra Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Azerbaijan e Cina, solo per fare un po' di esempi. L'ultima volta che si è disputata una gara sul continente africano risale invece a più di 30 anni fa, nel 1993. Allora si correva in Sudafrica, sul circuito di Kialami, vicino a Johannesburg. Ammodernare la pista esistente è una delle opzioni, ma gli interessi politici ed economici più forti stanno spingendo in un'altra direzione. Lo dimostra il fatto che lo scorso dicembre la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, abbia scelto per la cerimonia di premiazione della stagione 2024 proprio Ruanda.
I'm happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting Formula One Grand Prix.
In quell'occasione il presidente del Ruanda, Paul Kagame, in carica ininterrottamente dal 2000, ha annunciato la candidatura del suo paese a ospitare in futuro un Gran Premio. Si dà come orizzonte temporale un paio d'anni, nonostante una pista al momento in Ruanda non esista nemmeno. C'è un progetto per costruirla tra le colline, vicino all'aeroporto di Bugesera, a 25 km dalla capitale Kigali. Il Qatar sta contribuendo allo sviluppo del progetto. Per il Ruanda si stima che possa avere un costo di 270 milioni di dollari. Pur essendo tra i paesi più poveri al mondo, da anni il Ruanda usa lo sport come strumento diplomatico e di autopromozione. La campagna Visit Ruanda ha avuto partnership con alcune delle società di calcio più importanti come Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. A settembre i mondiali di ciclismo su strada si disputeranno per la prima volta in Africa e dove si correranno? Proprio in Ruanda. Il presidente della FIA, Mohamed Ben Sulayem, poche settimane fa ha detto che l'Africa merita un evento di Formula 1 e che il Ruanda è il posto migliore. Una frase che ha suscitato le reazioni di organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch. Il direttore dell'ONG per l'Africa Centrale ha ricordato che in Ruanda ci sono gravi carenze a livello di spazi per la libertà d'espressione, l'autonomia politica e l'equità dei processi. L'appello più accurato alla Formula 1 è però arrivato dalla ministra degli esteri della Repubblica Democratica del Congo, dove l'organizzazione paramilitare M23 da inizio gennaio sta provocando morti e distruzione nella parte orientale del paese, proprio con il sostegno del Ruanda. In una lettera indirizzata ai vertici della Formula 1, la ministra del Congo ha chiesto di interrompere i negoziati, di escludere il Ruanda come possibile paese ospitante e ha chiesto se la più importante organizzazione di corse di automobilismo del mondo vuole davvero che il suo marchio venga macchiato da un'associazione insanguinata con il Ruanda. Al momento la risposta della Formula 1 è stata questa: qualsiasi decisione futura si baserà su informazioni complete e su ciò che è nel migliore interesse del nostro sport e dei nostri valori.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.